Astronauticast. Benvenuti all'episodio 7 della stagione 11 di Astronauticast, il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Oggi è il 9 novembre 2017 e ai comandi, al comando di questa nuova puntata, di questa nuova missione per intrattenervi raccontandovi le ultime novità dello spazio, sullo spazio, vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, da Milano. Ma non ci sono solo io nell'equipaggio di questa missione, di questa puntata, e cominciamo a salutare gli altri miei compagni di missione, cominciando da Veronica Raimondini.
Ciao a tutti, da Veronica da Verona, e bentornati a questa nuova puntata di Astronauticast. Speriamo che vi piaccia.
Saluto anche Riccardo Rossi.
Benvenuti, ben ritrovati, e vi auguro anch'io buon ascolto di puntata.
E ai comandi, come sempre in queste ultime puntate, nel ruolo di podcast controller, il nostro Marco Zambianchi.
Ben ritrovati a tutti voi, amici co-host, e soprattutto ai nostri ascoltatori che stanno seguendoci in diretta e che forse invece ci seguono in differita, da Marco Zambianchi da Darmstadt.
E prima di cominciare con le notizie vere e proprie di questa puntata, cioè quelle che riguardano il panorama internazionale delle attività spaziali, vi posso raccontare un evento locale che c'è stato oggi qui a Milano, un incontro particolarmente seguito organizzato dal Politecnico di Milano con l'astronauta Samantha Cristoforetti. Un incontro che si è svolto poche ore fa, quindi vi parliamo oggi che il 9 novembre del 2017 alla sede della Bovisa del Politecnico di Milano, un incontro intitolato Arte e Scienza, Samantha Cristoforetti con Annalisa Dominioni e Michelle Lavagna. Si tratta di un incontro di una serie in cui i docenti del Politecnico dialogano con alcuni esponenti del mondo della cultura artistica e scientifica. In questa occasione l'intervista è stata condotta da due docenti del Politecnico, Michelle Lavagna e Annalisa Dominioni, che sono professori ordinari rispettivamente di Mission Analysis and Design e di Product System Design, sempre del Politecnico di Milano. In questa intervista si sono alternate nel fare una domanda a testa a Samantha dal punto di vista delle tecnologie, quindi dell'ingegneria aerospaziale, con la professoressa Michelle Lavagna, e dal punto di vista del design, cioè di come il design può aiutare le macchine ad adattarsi all'uomo, quindi all'astronauta, nelle missioni con equipaggio. E le domande in questo caso sono state fatte da Annalisa Dominioni. Ce ne sono state diverse. Se magari, Marco, vuoi cominciare a mostrare qualcuna delle foto che ho fatto questo pomeriggio, condivideremo questo album. Non niente di speciale, sono soltanto alcune foto che ho raccolto, lo condivideremo come link della settimana. L'aspetto più interessante è che
al volo, Paolo.
Sì, certo. L'interessante è che questa aula, questa grande aula del Politecnico in cui si è svolto l'incontro, era davvero piena, gremita di studenti, si parlava di un migliaio di persone. Non tutti sono potuti entrare in quest'aula, alcuni sono rimasti in un'altra aula in cui l'evento è stato trasmesso in videoconferenza. Vedete che dalle mie foto io non ero vicinissimo, ma non ero nemmeno troppo lontano. Sono stati affrontati diversi argomenti in questa intervista, in questo incontro. Ve ne segnalo soltanto alcuni. Intanto, per chi conosce Samantha, l'ha seguita nei suoi eventi, nei suoi interventi pubblici, sapete che a volte dà delle risposte un po' non convenzionali che magari non ci si aspetterebbe, e per questo è anche interessante seguirla, sentirla parlare. Le è stato chiesto, per esempio, soprattutto dal punto di vista del design, ma anche degli aspetti ingegneristici, che cosa cambierebbe della stazione spaziale o del modo in cui è costruita la stazione spaziale per adattarsi ai futuri progetti, per esempio, di habitat cislunare. E Samantha ha detto che tutto sommato non cambierebbe molto, perché capisce di doversi adattare in quanto astronauta a queste tecnologie avanzate, e dal punto di vista personale non ha grandi pretese di comodità, preferendo il risultato della missione, cioè il lavoro svolto in questo tipo di attività, piuttosto che magari avere del comfort in più. Però ci sono alcuni piccoli aspetti che avrebbe cambiato. Per esempio, nella toilette lei ha suggerito, soprattutto in vista di possibili attività di turismo spaziale, quindi per persone meno abituate alle situazioni spartane come possono essere gli astronauti, dei sistemi di ancoraggio alla toilette un po' più efficiente. Lei ha raccontato di essersi dovuta ancorare spingendo qualche volta sul soffitto con una mano per avere un ancoraggio, una posizione migliore nella toilette. Poi ha parlato, per esempio, anche dello spazio commerciale, cioè delle nuove società aerospaziali a cui la NASA in particolare sta affidando un ruolo sempre più importante anche nel programma proprio della Stazione Spaziale Internazionale. E ha usato una metafora per descrivere queste aziende private. Ha detto che sono come una pianticella promettente che dobbiamo curare, perché sta portando dei contributi, sta portando delle idee nuove, non solo dal punto di vista tecnologico, ma anche dei processi, del modo in cui realizza queste attività, che sono importanti. Ma dice, è bene sempre ricordare che questa pianticella è stata innaffiata e viene ancora innaffiata con risorse pubbliche, viene curata, fatta crescere con queste risorse pubbliche. Quindi le chiamiamo convenzionalmente queste aziende spazio privato, ma ricordiamo ancora che c'è ancora molto finanziamento pubblico. E ha aggiunto anche qualche particolare geek nel corso di questa chiacchierata, di queste domande. Per esempio, ha raccontato che in fase di addestramento la parte dedicata all'ascesa del razzo, quindi del razzo Soyuz, la prima decina di minuti grosso modo dall'inizio del lancio, per questa fase non si fa un addestramento particolarmente esteso, soltanto alcune piccole cose, e non ci sono simulatori sostanzialmente per questa fase della missione, perché i tempi sono talmente stretti, richiedono tempi di reazione in caso di problemi e in caso di emergenze, tempi di reazione talmente stretti che l'equipaggio non avrebbe neanche il tempo, la possibilità di intervenire. Quindi in queste fasi si fa affidamento soprattutto ai sistemi di sicurezza e di interruzione della missione per il salvataggio dell'equipaggio. Quindi, per esempio, con la torre di fuga si fa affidamento su questi sistemi. Le vere e proprie simulazioni, quindi il vero e proprio addestramento, comincia già quando la navicella si trova in orbita, quindi questa è una fase relativamente ridotta nell'addestramento, nel lavoro complessivo di preparazione degli astronauti. Ci sono state anche domande del pubblico, qualche bambina che ha fatto domande che vengono fatte spesso in questi contesti, cioè cosa mangiano gli astronauti, come fanno gli astronauti quando, visto che è sempre buio, come fanno ad andare a dormire. Ma Samantha ha spiazzato una bambina che le ha fatto questa domanda e le ha detto, ma non è vero che è sempre buio, come facciamo quando c'è il sole? Questa bambina è rimasta veramente spiazzata. Ma poi c'è stato anche un breve saluto alla professoressa Amalia Ercoli Finzi, un personaggio molto conosciuto non soltanto degli appassionati di spazio, ma anche dal pubblico, perché è stata per esempio principal investigator della Trivella a bordo del lander File della missione Rosetta. E nel salutare Samantha, Amalia Ercoli Finzi le ha ricordato che l'entusiasmo di Samantha le ricorda un po' quello di German Titov, il cosmonauta sovietico, il secondo a volare nello spazio, quindi ha fatto questo paragone con i pionieri dell'esplorazione spaziale. Un incontro che è durato circa un'ora e mezza, insomma, molto, molto fitto, molto denso di domande e di spunti interessanti, tra cui questi che vi ho raccontato. Voi avete delle domande su quello che ho visto, su quello che c'è stato?
Paolo, io volevo chiederti, secondo te, com'è stata la partecipazione del pubblico? Ok, è numeroso, ma le domande sono state pertinenti, interessanti, a parte quelle solite dei bambini? C'è stata una qualche forma di moderazione ed è uscita magari da qualche domanda, qualche dettaglio sui prossimi progetti di Samantha?
Qualcuno le ha chiesto, per esempio, anche della cooperazione con la Cina, di cui lei si sta occupando dal punto di vista del tenere i contatti e svolgere alcune attività comuni. Samantha ha detto che, pur essendo previsto una dichiarazione di intenti comune di un volo di un astronauta europeo non prima del 2022-2023, quando sarà completata la nuova stazione spaziale, in realtà è tutto molto ancora da definire, cioè si cerca di andare avanti passo per passo per capire di volta in volta che cosa si può fare. Quindi, sebbene ci siano delle intenzioni generali adesso, e ancora i dettagli, soprattutto anche dettagli sostanziali come questo della missione di un astronauta europeo con una missione cinese, è ancora in gran parte da definire. Per quanto riguarda invece le domande del pubblico, una cosa che ho notato e che noto in diversi contesti, che anche quando il pubblico è specializzato, come in questo caso studenti di ingegneria, e molti anche erano di ingegneria aerospaziale, raramente ci sono domande davvero tecniche. Tendono tutti a chiedere cose abbastanza generali, come appunto su questi progetti di cooperazione. E poi sono stati chiesti a Samantha anche nell'ambito dell'intervista le sensazioni, l'esperienza delle accelerazioni del lancio e del rientro, ma in generale c'è un interesse, forse un grande interesse, forse per gli aspetti di, chiamiamoli, di avventura di questo tipo di attività, di missioni, di esplorazioni. Quindi c'è un interesse dal punto di vista di studio professionale in queste attività, in questi contesti specializzati, ma c'è anche un grande fascino, un grande desiderio di sapere come gli astronauti vivono queste esperienze. E ricordiamo che questa mattina, prima di venire all'evento del Politecnico che si è svolto nel pomeriggio, Samantha è stata a Pavia per ricevere la laurea honoris causa in bioingegneria da parte appunto dell'Università di Pavia, che è una delle più antiche del mondo e che è stata conferita a Samantha per la sua attività svolta sulla stazione spaziale a favore della ricerca, cioè il suo lavoro, come lei e altri astronauti si definiscono, di quasi di tecnico di laboratorio per le ricerche vere e proprie che fanno gli scienziati, che mandano gli strumenti, le attrezzature, svolgono i protocolli sperimentali, seguiti però direttamente dagli astronauti.
Abbiamo sulla chat di YouTube, sì, proprio Fabio, che era a Pavia stamattina, quindi conferma la vista, sì, sì, per questa occasione.
Infatti, ecco, mi auguro che del migliaio di persone, tra cui moltissimi studenti del Politecnico che erano lì a seguire l'incontro, qualcuno scopra anche le nostre attività di divulgazione. C'erano un 4-5 utenti del forum, amici di Forum Astronautico con cui ci siamo incontrati, insomma, mi auguro che aumentino gli studenti che seguono anche per passione, non soltanto come semplice argomento di studio e di approfondimento curricolare queste attività di esplorazione nello spazio.
Quindi sì, io... di assimilare tutti quanti.
Certo,
pensavo foste lì a fare volantinaggio, Paolo, all'ingresso.
No, ma uno di noi che ha il nome utente Mark Watney su forum astronautico ha incontrato Samantha, le è passato vicino e si è presentato, si è qualificato come mio amico, dice. Quindi
mi manda Paolo.
No, doveva qualificarsi come utente forum astronautico socio ISA.
Aveva la maglietta.
Aveva appeso al collo. No, aveva appeso al collo la tessera dell'associazione ISA, quindi
grande.
Vuoi dire una delle tessere spettacolo di Riccardo?
Esatto,
non lo dico mai, non lo dico mai.
Tessere di Ricchi, quindi. Io invece non ho neanche provato ad avvicinarmi, visto che c'era una barriera umana insuperabile.
Saggio Paolo.
Quindi, archiviata l'attualità di poche ore fa, possiamo lanciare questa nuova missione, questa nuova puntata con le notizie di questa settimana, in cui parleremo della nomina del nuovo amministratore della NASA e della dotazione di strumenti scientifici e ingegneristici del rover Mars 2020. Marco, sono in corso in queste ore, in questi giorni, alcuni passi importanti per assicurare una piena nomina, per completare l'organico nella posizione più alta della NASA, l'ente spaziale americano. Che cosa è successo, cosa sta succedendo in queste ore?
Ma Paolo, sto seguendolo perché ancora non siamo riusciti a scrivere un articolo completo per Astronauti News, naturalmente lo faremo nei prossimi giorni, magari a bocce ferme. Quello che sta succedendo è un po' la trafila che deve superare ogni candidato amministratore a varie agenzie del governo americano, la NASA è una di queste, e la persona proposta da Donald Trump per questo ruolo è il senatore repubblicano Bridenstine, di cui avevamo già parlato, ricordo, forse proprio all'inizio della stagione, perché eravamo usciti con un commento che riguardava le sue posizioni personali su una serie di questioni chiave e che trovavano, come dire, terreno fertile nella discussione politica che è particolarmente accesa durante questa amministrazione. Ma andiamo con ordine. Bridenstine negli scorsi giorni ha avuto un primo incontro formale con un comitato, con una commissione del Senato che si occupa del commercio, ma all'interno di questa commissione si trova anche una sottocommissione che si specificamente si occupa di spazio. L'idea è quella di facilitare il lavoro del Senato, che dovrà approvare la nomina di Bridenstine in seduta plenaria, facendogli una sorta di preesame, di screening. Lo sottopone sostanzialmente a un questionario, cercando di capire se questa persona abbia le caratteristiche professionali e personali adatte a guidare questa agenzia. E in questo caso devo dire, come in pochi altri in precedenza, la figura di Bridenstine è stata da un lato elogiata per il suo servizio nell'aeronautica militare, è qualcosa abbastanza tipicamente americano quello di ringraziare sempre coloro che si impegnano nell'amministrazione pubblica, vuoi che sia l'esercito in questo caso l'aeronautica militare, vuoi che sia il servizio che fa come senatore, perché è anche un senatore del Partito Repubblicano, e su questo ha raccolto, diciamo, il plauso di tutta l'assemblea. Ma poi è iniziato il fuoco di fila da parte dei democratici, che cercano in tutti i modi in blocco di metterlo in difficoltà. E su cosa può essere messo in difficoltà Bridenstine? Beh, si tratta di un candidato che ha dichiarato in passato il suo scetticismo per il fattore determinante umano nel fenomeno del riscaldamento globale, e dall'altra parte ha votato più volte contro il rinnovo di alcune legislazioni sociali che vedevano, mi viene in mente per esempio una legge sulla protezione delle donne dallo stupro, dalle violenze sessuali, in cui lui sostanzialmente ha votato insieme al partito, molto probabilmente non perché ovviamente a favore delle violenze sulle donne, ma perché è arrivato l'ordine di partito, come succede molto spesso, di opporsi alle proposte di legge legge che arrivavano dalla parte democratica. Ciò nonostante, gli è stato anche rinfacciato, per esempio, di essere un candidato politico, cioè che sarebbe stato meglio, secondo per esempio il senatore Nelson, magari qualche nostro ascoltatore se lo ricorda perché è stato uno dei due senatori che ha volato a bordo dello Space Shuttle, gli è stato rinfacciato di non avere saputo gestire bene il conflitto interno al Partito Repubblicano che lui aveva avuto nella scorsa tornata elettorale quando fu eletto Barack Obama per il secondo mandato, perché lui si era schierato a favore dell'allora candidato Ted Cruz. E questo ha fatto andare su tutte le furie Marco Rubio, un altro candidato allora presidente e oggi senatore della Florida, che pur essendo parte dello stesso partito probabilmente vede Bridenstine e il suo vecchio schieramento con l'avversario politico di allora come il fumo negli occhi. In sostanza, tradotto, ci sono delle vendette trasversali all'interno del Partito Repubblicano, c'è un'opposizione puramente politica, fortemente politica da parte dei democratici, ed è per questo, ed è un po' questa la notizia del giorno, che sono passati quasi in secondo piano gli argomenti di merito, anche se gli è stato chiesto per esempio se fosse a favore o meno dell'SLS. Lui si è dichiarato a favore dello sviluppo del duo SLS Orion, si è corretto parzialmente sulle sue dichiarazioni riguardanti il ruolo umano nel riscaldamento globale, dicendo che sicuramente c'è un ruolo importante, anche se anche lì le parole sono scelte sempre per non autocontraddirsi troppo, ma gli è stato, dicevo, contestato più il lato politico che il lato tecnico, perché effettivamente lui ha anche una sua esperienza tecnica. Nel suo mandato di senatore ha più volte partecipato alla discussione di varie proposte di legge che poi sono andate a integrare il bilancio NASA, e uno dei commenti che ho trovato più interessanti di tutto questo dibattito politico infuocato è arrivato proprio dal repubblicano Ted Cruz, che in chiusura della seduta del sottocomitato dedicato allo spazio ha dichiarato che sarebbe un peccato se la nomina di Bridenstine non trovasse almeno una parziale confluenza da parte di tutti e due i partiti, perché da una parte è arrivato l'ordine dei repubblicani di votare compatti a favore di Bridenstine. Dall'altra, sarebbe bello se qualcuno dei senatori democratici ne appoggiasse la conferma, così per farlo sembrare una figura di maggiore unità per un'agenzia che di fatto è davvero l'avanguardia tecnologica in campo spaziale degli Stati Uniti. E pare proprio che questo non sia possibile. Quindi l'ultima notizia che ho letto oggi pomeriggio è appunto quella che vi accennavo un secondo fa, l'ordine di partito di votare compatto. Quindi succederà probabilmente che, avendo i repubblicani al momento il controllo del Senato, se non ricordo male 52-48, sarà molto probabile che verrà confermato come amministratore della NASA, lo vedremo nei prossimi giorni. E speriamo che mantenga molte delle promesse che ha fatto oggi, quello per esempio di prendersi carico di non punire, questo mi ha un po' stupito che abbia dovuto dichiararlo, di non punire quegli scienziati di NASA che lavorano ai programmi di ricerca sul riscaldamento globale qualora dovessero contraddire con le loro ricerche la linea ufficiale del Partito Democratico, che a me sembra un'assurdità, perché la scienza non può essere distorta per una volontà politica, non dovrebbe esserlo. Poi sappiamo che l'umanità non è certo una cosa perfetta, ma che un candidato amministratore si debba trovare a rassicurare gli animi dicendo: ragazzi, guardate che non vi trasferirò ad altro incarico, anche se direte che cose che io per esempio personalmente non credo come veritiere, mi sembra un po' il segno dei tempi. È una politica un po' sfortunata che sta prendendo il sopravvento, e spero che Bridenstine, se fosse confermato, sia in grado davvero di rappresentare un pochino tutto il paese, soprattutto dal punto di vista scientifico più che da quello politico. La fine di questo intervento è quella di ricordare ai nostri ascoltatori che il ruolo dell'amministratore NASA è particolarmente importante, perché se da un lato è vero che è chiamato a rappresentare la volontà del presidente che lo ha nominato all'interno dell'ente, quindi se il presidente è uno scettico del riscaldamento globale o preferisce la Luna a Marte, questo naturalmente avrà prima o poi un riflesso su quali missioni verranno approvate o meno e quali, ma soprattutto perché è l'amministratore a raccogliere un po' le sensazioni, ad amministrare anche gli animi e le aspettative all'interno di NASA e a riportarle al presidente quando la NASA formula la sua richiesta di budget. Quindi è una sorta di super consulente che aiuta il presidente o meglio il vicepresidente che è incaricato tradizionalmente di seguire l'ambito spaziale, nel formare la policy, cioè il bilancio, nel decidere come distribuire i soldi. Poi si sa che la proposta che arriva dal vicepresidente deve passare al vaglio del Parlamento, si sa, insomma, quindi ci sono vari altri passaggi, ma proprio per questa complessità ci si augura che Bridenstine sia in grado di muoversi in questa giungla. E sembra proprio che la sua esperienza di politico, così tanto criticata da tanti senatori democratici, possa rivelarsi, speriamo, un'arma vincente quando sarà il momento di sfruttare questi meccanismi della macchina burocratica di Washington per portare a casa fondi e lavoro per le varie sezioni, per i vari stabilimenti della NASA. Bene, con questo è tutto e davvero in questo caso chiedo agli ascoltatori di restare sintonizzati, sia perché arriverà sicuramente un articolo, ma perché è una realtà dinamica che potrà avere uno sbocco già all'inizio della prossima settimana e forse finalmente dopo tanti mesi avremo una guida titolata al timone della NASA.
Noi appassionati preferiamo seguire e occuparci di questioni tecniche, di missioni, di veicoli, di attività vere e proprie nello spazio, ma bisogna ricordare che nessuna di queste missioni, nessuna di queste attività, nessuno di questi veicoli viene realizzato se queste questioni non vengono affrontate a monte da persone, da istituzioni come l'amministratore della NASA e le istituzioni del governo degli Stati Uniti. Quindi è importante riferire anche questi passi legislativi, amministrativi, che sono un prerequisito per la realizzazione delle imprese di queste grandi agenzie spaziali. E una grande impresa sarà... Dimmi.
Scusa Paolo, volevo solo dire che c'è un ultimo fattore non meno importante: l'apertura o meno dell'agenzia nei confronti delle collaborazioni con altri enti. ESA è da tanto tempo impegnata in programmi comuni con la NASA, il modulo di servizio di Orion arriva proprio dalla nostra agenzia, ma anche l'impostazione della NASA di aprirsi o meno a un programma così di ampio respiro come la Stazione Spaziale Internazionale, magari in volta di questo Lunar Village o Lunar Gateway o chiamiamolo come vogliamo, è importante sapere con chi abbiamo a che fare, se sarà una NASA che è aperta alle collaborazioni oppure una NASA che, come sembrerebbe lasciare intendere il presidente Trump per la sua impostazione politica, è più rivolta all'interno, più rivolta a creare lavoro e programmi più puramente americani, soprattutto se dovesse finire o chiudere il programma dell'ISS nel 2024, che è dietro l'angolo.
E tra le grandi imprese che sta progettando la NASA c'è quella del Mars, nel Mars 2020, un rover che dovrà atterrare su Marte nel 2020, e in un certo senso sarà un rover, un veicolo paparazzo. Perché, Ricky?
Sì, stiamo parlando, come hai detto giustamente tu, del Mars 2020. Attualmente questo rover non ha ancora un nome, ma presto sarà assegnato. In teoria è previsto che la sua finestra di lancio sia quella di fine 2020, perché sapete che per mandare una sonda su o anche un rover su Marte conviene sempre lanciarlo nel periodo in cui Marte è più vicino alla Terra, che chiaramente si ottimizzano costi e anche tempi di viaggio. Questa ricorrenza è ogni 2 anni. La prossima nel 2018 e poi appunto la finestra del 2020. Sostanzialmente Mars 2020 è la fotocopia di Curiosity, esattamente lo stesso rover come ingombri, userà anche questo rover, lo Sky Crane, per atterrare sulla superficie marziana, quindi di fatto è proprio la stessa diciamo hardware, almeno dal di fuori. Però chiaramente tutti questi anni ci sono stati dei passi avanti tecnologici e giustamente gli scienziati hanno upgradato quello che poteva essere la strumentazione di bordo di questo rover. E in particolare in questo piccolo intervento parliamo delle telecamere di bordo, ed ecco perché Paolo mi ha dato l'assist coi paparazzi, perché ne avrà a ben 23. Penso che sia sotto gli occhi di tutti il progresso tecnologico che stanno avendo le fotocamere in questi ultimi anni, e questo si riflette chiaramente anche diciamo nello stato dell'arte della tecnologia, come può essere una missione spaziale. giusto per farvi un esempio, intanto il numero delle telecamere è 23. Pensate che Spirit e Opportunity ne avevano 10, Curiosity ne aveva 17, e quindi già il fatto che siano 23 abbiamo un incremento in numero. Ma anche, diciamo, dal punto di vista della risoluzione c'è una bella differenza, perché se prendiamo per esempio le telecamere ingegneristiche di Opportunity, che sono tipo le Navcam e le Azcam, che sono le coppie di telecamere che servono al rover per monitorare l'ambiente circostante e capire come muoversi, sono, perché Opportunity è ancora operativo, sono delle telecamere da 1 megapixel in bianco e nero. Mars 2020 avrà delle telecamere a colori da 20 megapixel. Quindi ci sono diversi ordini di grandezza, e quello che potranno fare gli ingegneri per poter pilotare il rover al meglio sarà ovviamente molto molto superiore rispetto a quello che potevano fare con le immagini di Opportunity. Il lavoro, anche il lavoro di gestione di tutto questo flusso dati, sarà una bella impresa per gli ingegneri. Vediamo un attimo nel dettaglio queste 20, nel dettaglio, in realtà in generale, queste 23 telecamere. Le dividiamo in tre gruppi: le Dashing Imaging Cameras, che sono 7. Le Dashing Imaging Cameras saranno quelle telecamere che saranno attivate nel momento della discesa del rover su Marte. Curiosity di queste camere di fatto ne aveva solo una. Era quella telecamera montata sotto il rover, che ci ha dato quelle bellissime immagini spettacolari che sono state anche così un po' rimontate da vari appassionati, che ci ha fatto vedere le fasi di discesa del rover sulla superficie marziana. Qui abbiamo proprio, abbondiamo, perché ce ne saranno alcune che guarderanno i paracaduti, perché adesso non è solo una questione di spettacolarizzare il landing, che sarà fenomenale come lo è stato per Curiosity, però è anche dal punto di vista ingegneristico è interessante vedere come si comportano nella realtà i paracaduti che si dispiegano nell'atmosfera marziana. Oppure saranno alcune di queste telecamere inquadreranno tipo le sospensioni del rover al momento in cui questo toccherà terra. Sono tante piccole cose che gli ingegneri possono analizzare per poi poter fare upgrade futuri per le missioni di esplorazione spaziale. E bellissimo, perché comunque ci regaleranno, se funzionerà tutto a dovere, delle immagini spettacolari. Insomma, non si è mai visto dalla soggettiva del rover un paracadute che si apre, o delle fasi così nel dettaglio nel momento in cui c'è il touchdown. Poi abbiamo 9. Leggo anche, perché mi è venuto in mente una cosa che ho detto Paolo prima del microfono: ci sarà anche un microfono per registrare i suoni durante questa fase della missione.
È un aspetto interessante, ma più dietro le quinte, ne accennavi tu, è non solo il progresso tecnologico nei sistemi di ripresa fotografica, ma anche di trasmissione dati, perché la mole di dati provenienti da tutte queste decine di camere, anche alcune proprio durante le fasi di discesa, quindi è un periodo breve in cui bisogna concentrare una grande quantità di dati oltre alla normale telemetria, e sono dei progressi notevoli, mi sembra, dal punto di vista, che fanno ben sperare anche per future missioni in altri ambiti del sistema solare, cioè avere magari altre fotocamere, sistemi di ripresa fotografica in altri veicoli mandati in altre destinazioni del sistema solare. Noi siamo stati abituati fino ad ora ad alcuni magari orbiter e lander con una sola o pochissime sistemi fotografici.
Esatto, quindi abbiamo praticamente ci deve essere innovazione tecnologica proprio a tutto tondo. Per le immagini, come dici giustamente te, le trasmissioni devono essere gestite con tecnologie più sofisticate. Lo si può anche fare perché nel frattempo su Marte in orbita sono arrivati anche degli orbiter più recenti, che quindi hanno la tecnologia per poter gestire un flusso di dati così, così elevato, ma probabilmente nel contempo ci sarà anche uno sviluppo dei metodi di compressione del segnale, delle immagini stesse, per poter insomma impacchettare in maniera più efficiente questo flusso di dati.
Oltre e Marco, dal punto di... Dimmi Marco. Stavi parlando, Marco?
No, non ho detto nulla in realtà.
Volevo invece coinvolgerti per chiederti dal punto di vista invece della ricezione di tutti questi dati, le attuali antenne della Deep Space Network o l'equivalente europeo, queste antenne, questi sistemi di ascolto sono già dimensionati per ricevere questi e anche maggiori quantità di dati, oppure anche in quel caso saranno necessari degli adattamenti tecnologici?
La risposta esatta non la so, nel senso che posso dirti che c'è un lavoro in corso su tutte le antenne europee, soprattutto sulla classe 35 metri, che puoi paragonare un po' alle Deep Space Network, per aumentare le capacità di ricezione prima di tutto delle missioni europee, quelle prossime. Parliamo di trasmissioni dati che sono nell'ordine di gigabyte al giorno. Già oggi, lo so per esperienza diretta, sperimentiamo una ricezione dati per una decina di ore al giorno al ratio di 8 megabit al secondo con Gaia, e andiamo a raddoppiare tranquillamente con le missioni tipo Beppi Colombo, che vanno a orbitare intorno a Plutone. O quindi questa classe di missioni sta sfruttando
Beppi Colombo, scusa Marco, andrà un po' più vicino verso Mercurio.
Mercurio, scusami, sì, lapsus. Ed è importante perché stiamo cambiando tutti gli equipaggiamenti all'interno delle stazioni per la ricezione di queste mole di dati, e in più ci sono anche degli interventi fatti proprio sulla parte radiantistica delle antenne, sulla parte ricettiva. E di solito noi collaboriamo anche con gli americani in modo tale che supportiamo o come backup o come antenna di ascolto in parallelo per varie missioni. L'è stato fatto con Cassini-Huygens, anche se non siamo neanche lontanamente vicini a questo data rate, parliamo di cose, ma c'è un'esperienza già di collaborazione, e sono sicuro che per l'atterraggio su Marte, se le antenne di ESA non saranno impegnate per una missione ESA importantissima, saranno sicuramente messe a disposizione degli americani, come loro fanno con noi e hanno fatto con noi con l'arrivo di ExoMars. Quindi sì, sono certo che c'è un accordo su questa cosa. E quindi sì, per rispondere alla tua domanda, sì, secondo me, anche se non so dirti esattamente come, ma le stazioni saranno pronte anche dal lato europeo.
E per l'articolo ci siamo... Ah, non hai finito?
Sì, sì, già ho solo nominato le prime sette delle 23 camere che ci saranno. No, e tra l'altro un'altra bella sfida è che queste sette camere, cioè, opereranno in un momento non tranquillo del rover, in cui, diciamo, sta lì, è già arrivato, fa la sua bella foto panoramica e c'è tutto il tempo poi per processare, immagazzinare. Ma queste sette lavoreranno praticamente in real time durante la discesa di Mars 2020, che se vi ricordate Curiosity non è una cosa banale. Abbiamo l'apertura del paracadute, l'apertura della back shell, lo sky crane che inizia a tenere sollevato il rover, poi lo fa abbassare con una carrucola. È una cosa molto molto complicata, che però questa volta, se tutto andrà bene, come dicevo prima, avremo dei punti di vista anche dallo stesso sky crane per vedere, è come se fossimo lì, quello che succede. Quindi molto 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 interessante. Passando alle nove invece camere ingegneristiche, le abbiamo già nominate prima, sono le NavCam e le AzCam, che servono per chiaramente monitorare tutto quello che sta intorno al rover per poterlo fare muovere in sicurezza. Quindi avranno la possibilità di lavorare contemporaneamente insieme per creare delle immagini stereoscopiche, quindi dare un'idea agli ingegneri, al software di guida, di un ambiente 3D sul quale far muovere il rover sul percorso più sicuro. Però, diciamo, una novità, una di queste telecamere ingegneristiche sarà la CashCam, che è una telecamera che sarà posizionata su un particolare cilindro che è presente in questo rover e che Curiosity non ha. È un cilindro dove il rover immagazzinerà ripetutamente varie campioni che raccoglierà sulla superficie. La CashCam inquadrerà tutti questi strati che di volta in volta saliranno dentro questo cilindro, e questo cilindro è destinato a essere recuperato in un futuro per una missione di sample return. Quindi è una cosa abbastanza, anche questa, avveniristica. Sarebbe interessante vedere in un futuro non troppo lontano magari un'altra sonda automatica specializzata per questa cosa andare a posizionarsi vicino a dove sarà Mars 2020 in quel momento, prendere questo cilindro e rispedirlo a terra. Le ultime, le camere rimanenti sono quelle, chiaramente, quelle più importanti, probabilmente quelle scientifiche. Allora, sulla torretta di Mars 2020 ci sono due Mastcam, che sono esattamente sorelle di quelle che sono presenti su Curiosity, più saranno più avanzate, più potenti e anche in grado di, insomma, grazie a degli algoritmi di stabilizzazione anche più avanzati, di riuscire a fare delle sequenze di fotografie e darci anche l'impressione del rover in movimento, quello che... sempre un'altra soggettiva del rover mentre si muove, quindi sarà molto molto spettacolare anche questa cosa. Poi c'è la Supercam, che possiamo tranquillamente paragonarla alla Camcam presente su Curiosity, che è la telecamera che è fissata sull'occhio principale che c'è sulla torretta, sulla testa di Curiosity, che in realtà non è un occhio, è un laser che, sparando fino a 7 metri di distanza, colpisce un punto e tramite un'analisi spettroscopica dei gas che si sprigionano quando il laser fa evaporare il materiale su cui colpisce, si può fare spettroscopia e quindi capire di che materiale si tratta. Sì, sentivo il tac del microfono.
Anche noi stiamo collaborando a questi esperimenti con la nostra Podcam. Abbiamo ciascuno di noi, dei quattro di noi, ha una videocamera puntata verso di noi che trasmette queste immagini, una tecnologia avanzatissima che proporremo alla NASA per la missione Mars 2020. E per l'articolo...
Non ho finito.
Continuiamo a parlare della notizia... che ha dato spunto quest'articolo.
Rimangono tre telecamere montate sul braccio robotico, quindi sapete che Curiosity, quindi anche Mars 2020, ha questo braccio che lo può avvicinare per prendere campioni e fare altri esperimenti. Abbiamo Pixel, che è il Planetary Instrument for X-ray Lithochemistry, che è uno spettrometro a fluorescenza che è dotato di una microcamera, di un microscopio a questo punto, che riesce a catturare immagini dettagliatissime anche della grandezza di un granello di polvere, quindi riesce a fare immagini microscopiche di questa cosa. E poi abbiamo un'accoppiata, abbiamo Sherlock e Watson, che come al solito i tecnici di NASA hanno trovato il modo di creare acronimi divertenti. Sono due telecamere che lavorano, come dice nel nome, in sinergia. Diciamo che Sherlock è lo strumento principale, che è un altro laser, che però non come quello sulla torretta che spara a 7 metri di distanza, ma è un laser più a corto raggio, però riesce a fare un altro tipo di spettroscopia ed è più che altro focalizzato sulla ricerca di composti organici sui campioni, mentre Watson è una fotocamera più tradizionale, inquadra la stessa zona presa in considerazione da Sherlock, però con un non a livello microscopico ma a livello più ampio, per dare, diciamo, anche agli ingegneri un'idea del contesto sul quale stiamo facendo gli esperimenti con Sherlock. Interessante che Watson, visto che è montata sul braccio robotico della stazione, sarà anche quella telecamera che eventualmente sarà utilizzata per gli ingegneri di NASA per controllare periodicamente lo stato del rover. Anche adesso Curiosity ogni tanto si scatta dei selfie, per così dire, e sarà Watson che è deputata a fare queste cose, quindi controllare anche una cosa molto importante che devono controllare sempre gli ingegneri è lo stato delle ruote, delle sospensioni e naturalmente anche la quantità di sabbia che si deposita sul rover stesso, che è una delle cose che è più diciamo logorante per l'elettronica e per l'hardware di bordo di queste sonde. Con questo ho finito, Paolo.
Siamo arrivati alla quota 23.
In realtà forse qualcuna ce ne manca, ma sull'articolo
abbiamo qualche camera che ci manca.
Ho fatto il conto, in realtà sono 22, una magari Simone se l'è persa, Simone Montrasio, che ringraziamo per l'articolo, ma diciamo che per darvi un'idea è più che sufficiente.
Quindi ringraziamo Simone Montrasio, che ha scritto l'articolo su cui ti sei basato per raccontarci tutti questi aspetti tecnologici di Mars 2020. E Marco, dovremmo avere anche un donatore?
Sì, ne abbiamo ben tre questa puntata, Paolo, in realtà, però dedichiamo questa notizia a Antonio Spaltro, che ci ha fatto arrivare la sua donazione ricorrente. Grazie Antonio.
E lascio la parola a te, perché c'è anche una notizia esplosiva di questi giorni. Che cosa è successo?
Sì Paolo, solo due parole voglio dire, perché anche qui sicuramente arriverà un articolo, ma non potevo esimermi dal raccontare ai nostri ascoltatori che la scorsa domenica, il 4 di novembre, quindi è sabato 4 novembre, è esploso sul banco prova uno dei motori Merlin di SpaceX. Vengono regolarmente testati, probabilmente dopo essere stati costruiti. In effetti dalle fonti che ho potuto guardare sul web si tratta di un motore a razzo che era destinato a venire utilizzato nel 2018, ma evidentemente qualcosa è andato storto, o un cedimento strutturale, o comunque in qualche modo un problema grave, perché il motore è andato distrutto completamente. È probabile anche che con l'esplosione, che è un evento abbastanza catastrofico su un motore a razzo, ci sia stato il danneggiamento del banco prova stesso, quindi vedremo. Spero, e non ci risulta, che questo porterà a dei ritardi, anche perché credo che di Merlin ne abbiano in linea di produzione parecchi, visto che ce ne sono ben 9 alla base del primo stadio del Falcon 9, appunto. Ma no, è un fatto abbastanza sorprendente che un motore a razzo, che ormai dovrebbe appunto essere costruito in serie, sia fallito in questo modo catastrofico. Non voglio dire nulla con questo, è semplicemente un avvenimento che è stato portato alla conoscenza delle principali fonti americane che si occupano di spazio, con un comunicato stampa abbastanza scarno nello stile di SpaceX, che non si dilunga mai troppo su particolari tecnici, e vedremo. Probabilmente qualche cosa ancora legato alla gestione dell'afflusso di ossigeno liquido del motore, però c'è da aspettare un comunicato un pochino più dettagliato di SpaceX per dire altro. In bocca al lupo SpaceX, speriamo, come dicevo, che questo non porti a nessun ritardo particolare.
E siamo arrivati all'apogeo di questa missione, di questa puntata, cioè il momento dei ringraziamenti. Ringraziamo gli articolisti, cioè i volontari che pubblicano su astronautinews.it gli articoli su cui ci ispiriamo, da cui ci ispiriamo per le notizie che vi raccontiamo, ricordandovi che Astronauticast, il podcast che state ascoltando, è un'iniziativa di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, un'associazione culturale che si occupa della divulgazione delle tematiche riguardanti lo spazio e l'astronautica. Se vi piace quello che facciamo, ci sono diversi modi per sostenerci. Innanzitutto con delle donazioni in denaro, potete per esempio iscrivervi alla nostra associazione secondo le modalità indicate sul sito isaa.it, oppure potete fare delle donazioni in denaro una tantum o ricorrenti, una sorta di abbonamento, come spiegato invece sul sito astronauticast.it. Ma ci sono altri modi che non riguardano l'invio di donazioni in denaro e ugualmente apprezzati per ringraziarci, per sostenerci e per aiutarti. Ci potete per esempio condividere i nostri contenuti sui social, condividendo gli articoli di Astronauti News, le puntate di questo podcast. Potete recensire questo podcast sul vostro aggregatore o piattaforma di podcasting preferita. Potete guardare e condividere i video del nostro canale Astronauticast su YouTube, in generale tutti i contenuti che produciamo e mettiamo a disposizione online gratuitamente. Questo per realizzare quella che noi chiamiamo l'esposizione accidentale allo spazio dei vostri amici. Magari avete degli amici, dei contatti sui social che potrebbero apprezzare questo tipo di contenuti e di informazioni e magari iniziare a seguirci. È una cosa che può essere utile a noi naturalmente, ma anche a loro. E potete anche lasciare dei commenti sui nostri articoli, sui nostri video, insomma ci sono diversi modi per aiutarci. E ci sono altri, Marco, ringraziamenti da fare a donatori o li hai ricordati tutti quanti prima?
No Paolo, ne ho ancora due da ricordare, adesso li porto subito in primo piano. Uno è Matteo Rosina, che appunto ci ha fatto arrivare la sua iscrizione, e se non ricordo male anche Sebastiano Patanè, che è un neo iscritto. Parlavamo di studenti, è proprio uno è l'ultimo degli studenti che si è iscritto all'associazione. Naturalmente, essendo così tardi dal punto di vista dell'anno solare, la sua iscrizione vale già per il 2018. Volevo anche ricordare ai nostri ascoltatori che sono aperte le call for papers per Astronautico 9, che si terrà ad aprile, intorno alla data della Juris Night, il fine settimana del 12-13, che parte il 13 aprile, quindi astronauticon.it per maggiori informazioni, se pensate che abbiate qualcosa di interessante da raccontarci. E questo è davvero tutto.
E passiamo alle rubriche. In questa puntata però ne abbiamo soltanto una, perché Nonno Apollo, le storie di Nonno Apollo, si prende una pausa. Se non ne avete abbastanza di storie di Nonno Apollo, le potete trovare sul nostro canale Astronauticast, in cui riproponiamo le vecchie puntate della mia rubrica e le pubblichiamo settimanalmente ogni lunedì. Invece un nuovo episodio di una rubrica che è iniziata in questa stagione, che è sempre più apprezzata, c'è anche in questa occasione. Vi sto parlando dei tour dell'Avero, cioè un tour, una visita guidata e commentata di ogni modulo della stazione spaziale, in cui Veronica ci parla di un nodo, di un modulo alla volta. Questa volta ci parla del nodo 3 Tranquility. Sentiamo com'è fatto.
Il nodo 3, o modulo Tranquility, dal quale si accede dallo sbocco di sinistra del modulo Unity, è sostanzialmente una palestra. È stato costruito da Thales Alenia Space ed è stato lanciato nel 2010 a bordo della missione STS-130. Tranquility è un altro importante snodo del settore americano della stazione spaziale, perché al suo capo, in fondo, sono agganciati il Permanent Multipurpose Module, il Beam e Cupola. Per distinguere i diversi moduli del settore americano, possiamo guardare la parete dalla quale entriamo. Tutto attorno alla porta, Tranquility è colorato di verde. Unity è rosa, rosino, Destiny è blu e Harmony è pieno di attrezzature, non si capisce, probabilmente è bianco. Oltre a questo riferimento, gli astronauti hanno anche delle indicazioni scritte, perché non è facile orientarsi nella stazione. Pensate quando fate una capriola in acqua, sott'acqua, in mare, e poi risalite. Di solito è difficile risalire nello stesso punto in cui ci si è immersi con la testa. E sulla stazione spaziale più o meno il concetto è simile. Quando eravamo in Svezda abbiamo parlato di un quadro di Escher. Nel nodo 3 si capisce bene questo concetto. Guardandolo dalla parte dritta vediamo il bagno lì in mezzo alla stanza e un tapis roulant sulla parte destra. Questa qui non è una porta, è un tapis roulant. Si chiama Colbert, da Combined Operational Load Bearing External Resistance Treadmill. Ha l'aggancio per il corpo, per non volare via, e infatti sul soffitto vediamo le scarpe da tennis. Per usare Colbert bisogna disporsi, diremmo, coricati. Se si sta in piedi sul tapis roulant, la stanza cambia completamente. Quello che prima era per noi il soffitto della toilette, adesso è un tavolo da pranzo tipo. Per lavorare ad alcuni esperimenti, sulla parete di fronte bisogna invece stare in piedi sulla parete di sinistra. È un po' come le scale di Labyrinth, se David Bowie vi piace di più. Questo qui appunto è la toilette. Se per il reparto russo avevamo una toilette in Svezda e un angolo igiene abbastanza grande in Zarya, qui tutto è concentrato in Tranquility. Il bagno è parecchio grande, sulla parete sul retro, che andiamo a vedere, sono appesi spazzolini, dentifrici, i deodoranti, il sapone. Questo qui è un astuccio con il sapone. Bisogna aggiungere acqua e si ha un blister di sapone che dura 2 settimane. Qui non fa schiuma, questo sapone qui non fa schiuma e non c'è bisogno di risciacquo. Ci si può direttamente asciugare con gli asciugamani e le salviette. Ecco, un aspetto geniale della disposizione degli asciugamani qui in Tranquility è che sono riposti nella parete esterna della toilette vicino alle bocche di aspirazione. In questo modo l'umidità che rimane impregnata negli asciugamani viene raccolta e poi anche questa viene ritrasformata in acqua potabile. Di fronte alla porta della toilette, sul pavimento, sotto questi pannelli, c'è proprio un sistema sofisticato di recupero e purificazione dell'acqua. Questo modulo è particolarmente adatto al riciclo dell'acqua. E oltre a Zvezda, questo è un altro dei moduli in cui è presente il dispositivo per creare ossigeno a partire dall'acqua tramite l'elettrolisi, ed è qui sulla parete di fronte al bagno. Nel settore russo i liquidi di solito sono contenuti in canestri di metallo, e questo vale anche per l'urina. Questi contenitori vengono poi portati qui nel nodo 3 e messi in fondo su questa parete, la parete frontale di Tranquility. Una volta che un canestro è stato riempito, viene connesso agli Urine Processing Assembly e il liquido viene trasformato in acqua potabile. Ma chiaramente l'urina contiene anche dei materiali di scarto, non può essere riciclata al 100%. Questo materiale di scarto, chiamato brine, viene messo in quest'altro ulteriore contenitore molto lungo e molto pesante. Probabilmente è l'oggetto più pesante che viene maneggiato all'interno dell'ISS. Una volta pieno, il contenuto viene ritrasferito in uno dei canestri sul quale viene apposta appunto la sigla Brine Only, come vediamo su questo, e viene messo all'interno di una navetta che farà rientro distruttivo, perché questi canestri possono essere usa e getta, mentre quello lungo e pesante che abbiamo visto prima è riutilizzabile, e ce ne sono due in tutta la stazione. Abbiamo detto che Tranquility è una palestra, ma abbiamo visto solo un attrezzo ginnico, il tapirulan. L'altro è proprio qui, ci troviamo proprio sotto. Si chiama ARED, Advanced Resistive Exercise Device, e per usarlo bisogna stare in piedi sul soffitto questa volta. In questo caso è chiuso e la pedana è qui sulla parete sinistra, ma una volta aperto occupa l'intero spazio e si usa appunto sotto sopra. Gli astronauti si allenano 1.5-2 ore al giorno in totale sui diversi attrezzi. ARED serve per fare sollevamento pesi. Si può usare in due modi, per fare esercizi alle gambe, come gli squat, o alle braccia e addominali. Attraverso un sistema di pistoni e molle viene simulato un carico costante sul corpo che assomiglia a quello degli esercizi di sollevamento pesi che facciamo sulla Terra. Fare esercizi in microgravità è importantissimo perché appunto in questo ambiente particolare gli astronauti possono perdere fino al 15% di massa muscolare e perdono anche densità ossea. Grazie a questi attrezzi si possono mantenere i muscoli attivi, ma sono anche un ottimo modo per esercitarsi in vista delle attività extraveicolari che richiedono sforzi non indifferenti. Nella prossima puntata ci gireremo verso destra e andremo all'interno del PMM.
In attesa di conoscere il modulo PMM, proseguiamo con le rubriche, ci occupiamo dei link della settimana. In questa puntata ce ne sono diversi, comincio io.
Aspetta
con
Paolo,
un link...
perché ho visto una luce accendersi, sì? Una spia sulla postazione di Riccardo. Riccardo!
Sì. Sì, vabbè, è una stupidata. Sentivo Veronica che rideva quando aveva, diciamo, esplicitato l'acronimo Colbert per il tapirulan. In realtà, poi Colbert è divertente la storia perché NASA aveva fatto un bando sul sito che ognuno poteva fare una scelta, aveva su come chiamare questo tapirulan. Ce n'erano 4 predefinite più uno spazio libero in cui uno poteva proporre quello che voleva. Allora il comico presentatore narratore televisivo Stephen Colbert, durante una sua trasmissione seguitissima negli Stati Uniti, ha colto la palla al balzo, ha detto: ma scrivete tutti Colbert su questa cosa. Allora chiaramente nel sondaggio Colbert è schizzato al primo posto e ha vinto, però NASA non si è lasciata demoralizzare per questa cosa, allora sì, lo chiameremo Colbert, e si sono così, c'è stato il brainstorming per trovare un acronimo che potesse stare bene, cioè essere
al
sensato
al contrario, quindi ecco, praticamente perché... bellissimo, non lo sapevo questa cosa.
Infatti, se tu vedi da qualche parte c'è anche l'adesivo di Colbert, che c'è un omino che corre con la testa di Colbert per questa cosa.
La patch, naturalmente.
La patch, sì, scusate.
Sì, è una storia che riguarda il folklore della stazione spaziale e che abbiamo seguito qualche anno fa, quando questo modulo stava per essere preparato al lancio.
L'ho trovata, guardate, ve la mostro in diretta, la porta
la
che montiamo, esatto.
Proprio quella.
Mi spiace per chi ci ascolta in podcast, un motivo in più per fare un giro sul canale YouTube e andarvi a vedere il faccione di Colbert mentre corre su questo treadmill stilizzato.
Possiamo passare ai link della settimana, ne abbiamo diversi. Inizio io con un link all'album delle foto che ho scattato all'incontro con Samantha Cristoforetti al Politecnico di Milano. Niente di speciale, servono soprattutto per dare un'idea di quanto era piena questa sala, di quanto interesse abbia suscitato l'incontro con Samantha. E in questi giorni c'è anche un importante anniversario che riguarda il programma Apollo, è uno di quegli anniversari tondi di una missione. Di che cosa si tratta, Marco?
Allora Paolo, ricordo che la settimana scorsa ci avevi appunto puntualizzato che ti occupi spesso di anniversari per la rubrica di Nonno Apollo, ma che tra i tanti preferisci quelli un pochino meno conosciuti. Allora, in questa settimana mi sono occupato di portare qualche cosa riguardo il 50° anniversario del primo lancio dell'Apollo, in particolare del Saturn V nella sua composizione completa, e in particolare il 9 di novembre, mamma mia quante impappinamenti, il 9 di novembre 1967 è stato lanciato Apollo 4. E come dire, buona la prima, visto che a parte qualche piccola rifinitura, sostanzialmente la missione è avvenuta in modo perfetto, mostrando al mondo che il lanciatore potentissimo necessario per portare da lì a poco, in realtà nel giro di pochi mesi, il primo uomo a camminare sulla Luna, era pronto ed era perfettamente funzionante. Ma ricordare questo anniversario per me è stata la scusa anche per portarvi così a conoscere un volume tra i tantissimi, gli appassionati lo sanno, c'è stata scritta un'intera biblioteca di volumi e di racconti riguardo l'epopea spaziale delle missioni Apollo, ma ce n'è uno in particolare che non è più edito in questo momento, è possibile trovarlo solo usato, ma che pare essere a opinione di tantissimi tra i principali intenditori delle missioni Apollo forse uno dei punti di vista migliori e più originali, uno dei migliori racconti di quest'epoca straordinaria di sviluppo dello spazio. Si tratta del volume Apollo Race to the Moon, scritto da una coppia di giornalisti, Charles Murray e Catherine Bly Cox, e ho avuto la fortuna personalmente di riuscire a trovarne uno a un prezzo decente online, me lo sono comprato, ed è uno purtroppo dei tanti libri che sta nella pila, nella torre di libri da leggere sul mio comodino, però sono riuscito a sfogliarne alcune pagine proprio per questo anniversario, e devo dire che in effetti è molto bello, perché ha uno stile molto romanzato ma al contempo estremamente accurato dal punto di vista tecnico. E quindi ho linkato, li troverete nelle note dell'episodio, sia il pezzo preparato su una delle più belle fonti digitali di notizie spaziali, cioè The Space Review, una rivista settimanale elettronica che in questo caso porta un articolo proprio riguardo questo anniversario. E chi scrive questo articolo sono proprio Charles Murray e Catherine Bly Cox, che vanno e rivisitano una parte del loro volume a uso e consumo dei lettori. E vi porto anche un secondo link, che è quello di qualche anno prima, quando nel 2009 era stato già pubblicato uno stralcio del loro libro e un'intervista. Credo che sia un bel approfondimento storico per i tanti appassionati di spazio che amano le missioni Apollo. E Paolo, se vuoi salto anche all'altro link, perché è direttamente collegato senza che lo annunci tu, quello di Rocco Petrone. È un personaggio importante nella storia della conquista della Luna ed ha chiaramente un nome, ups, sono andato sul Trellone, ha chiaramente un nome italiano e non a caso, perché è figlio di immigrati dalla Basilicata ed è forse una delle tante storie di successo di italiani che sono emigrati negli Stati Uniti e poi hanno in qualche modo contribuito a scrivere la storia di quella nazione. Ma la RAI tanti anni fa è tornata in Basilicata, probabilmente negli anni immediatamente successivi la conquista della Luna, ed è andata a cercare i parenti ancora in vita della famiglia Petrone, quelli però rimasti in Basilicata, ed è uno spaccato che mette a confronto due mondi allora radicalmente diversi. Uno, gli Stati Uniti all'avanguardia dello sviluppo tecnologico e spaziale mondiale, e l'altro, e le immagini sono veramente eloquenti, di una realtà rurale dove i parenti di Rocco Petrone sono ancora vestiti nei tipici costumi meridionali, le donne completamente in nero, il classico uomo agricoltore vestito forse con l'unico vestito della festa, una fotografia del re d'Italia messa o forse addirittura no, questo è penso sia il padre di Rocco Petrone in divisa da militare, e queste immagini fanno davvero un po' da controaltare a quelle che ci arrivano dal centro spaziale di Kennedy e che tra l'altro la RAI visita per andare a intervistare proprio Rocco Petrone nel suo ufficio. Una storia che trovo veramente in qualche modo anche commovente, interessante, sarà forse perché vivo un po' anch'io da emigrato e chissà cosa succederà ai figli miei un giorno, magari nulla di che, ma sarà interessante se un giorno torneranno a trovare i loro parenti in Italia e scopriranno storie di un mondo
la RAI passato. Andrà a trovare i tuoi parenti a Erve?
No, non credo, ma non volevo arrivare a questo, ma si tratta sempre, non lo so, c'è una sorta di link emotivo con questa storia e spero insomma che i nostri ascoltatori che vorranno dare un'occhiata al link che ho condiviso trovino interessante andando a vedere questo stralcio delle Teche RAI su YouTube. E questo è per quanto riguarda la nostra retrospettiva storica, Paolo.
Però rimaniamo nel tema dell'esplorazione lunare, perché anche i prossimi link riguardano proprio questo.
Sì, io so che ho già proposto questo link ai nostri ascoltatori, però abbiamo questo bravissimo produttore di video timelapse che si chiama Sean Doran, credo sia un irlandese dal nome ma vive a Londra, e regolarmente sul suo canale YouTube rilascia dei video anche in altissima definizione, quindi se avete un televisore 4K non fateveli scappare, di vari soggetti astronomici, e in questo caso questa settimana ha rilasciato ben due video che fanno vedere un sorvolo della superficie lunare utilizzando i dati del Lunar Reconnaissance Orbiter. Quindi è interessante e penso sia veramente molto bello andare a dare un'occhiata a queste immagini, che parlano di più del commento che riesco a farvi io qui in diretta. Seguite questo canale, è possibile seguire anche Sean su Twitter, e quindi non perdere nessuno dei bellissimi lavori che rilascia.
E passiamo alla prossima rubrica, avendo terminato i link della settimana, la rubrica dell'Astronauti Quiz, e possiamo dare, se siete tutti d'accordo, la risposta a un quiz che avevamo proposto qualche settimana fa e a cui non è arrivata nessuna risposta, quindi siamo riusciti a fare una domanda a cui non siete riusciti a rispondere. Riproponiamo la domanda, che era: da quale veicolo spaziale fu possibile ricevere aggiornamenti via email per alcuni giorni nel 1999? Il veicolo spaziale si chiamava Deep Space One ed è stata una missione di dimostrazione tecnologica della NASA lanciata nel 1998, nell'ottobre del 1998, con lo scopo scientifico di sorvolare un asteroide e una cometa, di passare vicino a un asteroide e una cometa, ma in realtà per sperimentare una serie di tecnologie spaziali poi usate in altre missioni. Parliamo per esempio del motore a ioni, un motore elettrico e per poi ampiamente usato in altre missioni successive, per esempio la missione Dawn che ha visitato l'asteroide Vesta e Cerere ha un motore di questo stesso tipo. Tra i vari esperimenti, una decina tecnologici montati a bordo della sonda, ce n'era uno chiamato Remote Agent Experiment. Era un sistema di intelligenza artificiale, un software che aveva lo scopo di assumere il controllo autonomamente della sonda e svolgere una serie di operazioni. In particolare venne dato a Remote Agent il controllo della sonda per 3 giorni, durante i quali vennero riprodotte una serie di situazioni simulate di malfunzionamenti parziali a cui si voleva vedere come avrebbe reagito questo sistema di intelligenza artificiale, che si comportò correttamente eseguendo le azioni per il ripristino di questi sistemi o per l'aggiornamento di questi sistemi. E nel corso di questi 3 giorni, come iniziativa di divulgazione, la NASA diede la possibilità a chiunque fosse interessato di iscriversi a una mailing list da cui arrivavano delle mail in cui Remote Agent dava la sequenza delle operazioni che stava eseguendo. E fu molto suggestiva, quindi ci si poteva iscrivere come una normale mailing list e nella propria casella di posta elettronica arrivavano questi messaggi in cui Remote Agent raccontava che cosa stava facendo. E in quest'epoca, prima che esistessero i social, veramente agli albori del web, Google era stata fondata soltanto l'anno prima, nel 1998, fu davvero suggestivo ricevere per quei pochi che avevano la posta elettronica in quegli anni delle mail che sembravano arrivate dal futuro, in cui un software che girava nella fascia degli asteroidi raccontava quali operazioni, quali sistemi di bordo stava manovrando per svolgere questi compiti assegnati all'esperimento. L'esperimento, ripeto, ebbe successo e per chi è interessato agli aspetti informatici, il software del Remote Agent era stato scritto nel linguaggio di programmazione Lisp. Quindi c'era anche questa curiosità tecnologica, usato per la prima volta e credo per l'ultima volta anche in un esperimento spaziale. Chiedo al mio equipaggio se, oltre alla risposta al quiz di questa settimana, abbiamo una domanda per il prossimo quiz, oppure se passiamo alla prossima rubrica.
Io ho preparato un quizzone e lo vorrei proporre perché posso dare anche già un indizio, non è facilissimo, e posso dare un indizio ai nostri ascoltatori, cioè che la risposta è contenuta in una delle ultime puntate di le storie di Nonno Apollo che abbiamo pubblicato o in podcast o sul nostro canale YouTube. E la domanda è la seguente: qual è stata la prima cometa mai osservata da bordo di un mezzo spaziale con equipaggio? Da quale missione? E in quale anno? Direi che è una domanda questo da rischi a tutto, eh? Quindi, qual è stata la prima cometa mai osservata da bordo di un mezzo spaziale con equipaggio? Da quale di queste missioni? Se è più di una, e in quale anno? Allora, per dare la risposta, Mike nelle scorse settimane si era preparato dei bellissimi form online, cosa che io non ho assolutamente avuto il tempo di fare, e allora direi di fare la cosa che abbiamo fatto per tanto tempo, cioè mandate le vostre risposte su uno dei nostri social, magari usando l'hashtag AstronautiQuiz. Può essere Twitter, può essere Facebook, cerchiamo di dare un'occhiata.
È interessante questo, il fatto che nessuno abbia dato una risposta al quiz della domanda di Deep Space One, perché questo ci dice che il pubblico di Astronauticast è prevalentemente di giovani, almeno dal punto di vista tecnologico, perché direi nessuno, almeno di quelli che ci ascoltano regolarmente, ha seguito direttamente questa missione. Nonno Apollo c'era, ha ricevuto le mail di Remote Agent di Deep Space One e quindi ricordavo questo aspetto emozionante, quindi nessuno l'ha vissuto in prima persona. E anche cercando della documentazione su questo esperimento, ho visto che anche online c'è davvero pochissimo su questo esperimento e non ho trovato nessuna pagina che parli di queste mail. Tempo fa avevo trovato anche qualcuno che aveva postato online il testo di queste mail, io non le ho più conservate, ma insomma, se riuscite a ritrovarle fatecelo sapere, perché erano già suggestive all'epoca e forse lo sarebbero anche oggi, rileggendole. Oggi in cui siamo abituati al fatto che ogni sonda in ogni posto del sistema solare twitti foto e resoconti, dati, operazioni, eccetera, ci sembra normale. Ma all'epoca, ripeto, era una vera novità anche dal punto di vista delle pubbliche relazioni e della divulgazione. E possiamo concludere con l'Astronautica Agenda, con gli appuntamenti che riguardano lo spazio per la prossima settimana.
Allora, sì, abbiamo domani, venerdì 10 novembre, un lancio di un Delta 2 con un satellite, col satellite JPSS-1, che è un satellite meteorologico che sarà messo in ordine, il primo della sua famiglia, e sarà messo in orbita polare. Il lancio sarà effettuato da Vandenberg in Italia, quando in Italia
saranno. In realtà, Ricky, questo lancio è stato spostato a martedì 14 novembre. Prova a fare un refresh della pagina.
Ah, io cercavo io, infatti, JPSS-1. Come si chiamava, scusa? Eccolo qua, trovato. È in primo piano.
Perché guardo la griglia e si vede che la griglia non si
I nostri
sgriglia.
Ascoltatori lo stanno vedendo. I nostri ascoltatori lo stanno vedendo in primo piano. Comunque, confermo.
Gli eventi alla griglia, deve essere un piatto buono, dobbiamo assaggiare.
Pensavo sì, l'avessero spostato a Ferragosto. Va bene, andiamo avanti. Ho aperto l'altro calendario che dovrebbe essere a posto. Domani, sempre venerdì 10, al Planetario di Lecco abbiamo una conferenza che si intitola 60 anni dal lancio di Laika, l'epopea degli animali dello spazio. È una conferenza a cui teniamo molto, perché è al Planetario di Lecco, che è il nostro partner di sempre, il gruppo Astrofili di Space, quando facciamo Astronauticon, e B perché il relatore è Gian Pietro Ferrario, che conoscete già, è venuto più volte nel podcast perché è direttamente interessato e direttamente impegnato per quanto riguarda i contatti ARIS, in quanto è un mentor per questo tipo di attività della stazione spaziale. Quindi bravo Gian Pietro, se siete di Lecco o vicino a Lecco potete presentarvi al Planetario alle 9, l'ingresso è di 6 euro, ridotto 4 euro, e sicuramente sarà una conferenza interessante. Andando a sabato 11 novembre abbiamo un contatto ARIS, vedo che ci sono diverse scuole ed istituti, comunque tutti concentrati in Puglia, in provincia di Bari. È un contatto diretto, sarà ovviamente il nostro Paolo Nespoli a effettuarlo, quindi potrete ascoltarlo comodamente, diciamo, probabilmente da tutta Italia. Non ho ancora visto la ground track, ma penso che sia assolutamente possibile farlo. Ci sarà anche Attiva MTV, che è, per chi non lo sapesse, il contatto ARIS è un contatto fatto via radio, quindi via voce, ma esiste anche, diciamo, l'omologo, sempre dal punto di vista radiomateriale, di trasmettere un'immagine, un segnale video che può essere catturato a terra se avete però una strumentazione che va oltre a una semplice radio da radioamatore. Dovete avere anche una parabola, dovete avere un decoder, insomma è un po' più complicato, però per fortuna c'è un link web che potete consultare e vedere in diretta quello che Paolo sta facendo durante l'attività ARIS. In serata, sempre nel pomeriggio, il contatto ARIS, non l'ho detto, è alle 12:16, e invece alle 13:37 ci sarà un lancio con un Antares, con una Cygnus, il volo CRS-8, quindi stiamo parlando di un cargo di rifornimenti destinato alla Stazione Spaziale Internazionale. Ed infatti, dopo le consuete due orbite, arriverà sulla stazione spaziale, presumo lunedì, per l'attracco. Poi vediamo, leggo, martedì 21 No, scusate, mi sono perso. Sempre lunedì 13, oltre alla cattura e l'installazione del CRS 8 del Cygnus, è anche il compleanno di Sergei Ryazansky, che lo dico che, perché è anche a bordo della stazione spaziale, quindi festeggerà il compleanno.
Che, scusa, che per tanti non è, cioè, Sergei Ryazansky, ma è quello russo.
Quello russo, no, però fa delle, lo seguo su Twitter perché fa delle bellissime foto, e quindi vi consiglio di seguire il suo account su Twitter. Abbiamo un altro evento al planetario di Lecco, che si chiama il giorno della forza addestramento Jedi. È un, diciamo, come avete intuito, una cosa per un'attività divulgativa per ragazzi, e spesso si Gian Pietro anche in queste occasioni ci manda le foto di loro che si vestono da Jedi o comunque da personaggi di Star Wars, una cosa molto divertente. Potete andare sempre sul sito del deepspace.it per vedere nel dettaglio di cosa si tratta. Abbiamo sempre lunedì 13, abbiamo un altro contatto Aris, però questa volta in Texas, quindi non è comodo per noi, però se siete interessati potete seguire probabilmente via web quello che succede in questo contatto Aris. Abbiamo martedì 14, quello che mi ero detto, quello che avevo detto erroneamente all'inizio dell'intervento, il lancio del JPSS-1, satellite meteorologico da Vandenberg. Un altro contatto Aris, questa volta italiano, con scuola media Carmelita Manara in provincia di Milano, alle 11:15.
A Milano, non in provincia.
A Milano, scusate. Mercoledì.
E non Apollo ci sarà.
Bravo. Mercoledì 15 novembre abbiamo un lancio di un lunga marcia 4C col satellite Fengyung 3D. E Head One è un satellite meteorologico polare per il monitoraggio del ghiaccio e degli oceani e per lo studio della chimica atmosferica. Si ci aspetta un'operatività di 5 anni. Il lancio è non è come sempre previsto l'orario preciso del lancio. Comunque seguite l'account anche dell'agenzia spaziale cinese, che quando diciamo in procinto di lanciare Twitter ci sono anche delle, spesso e volentieri, delle immagini. Andiamo a giovedì 16, dove di sera ci sarà Astronauticast, la puntata 8 della stagione 11, ma alla mattina presto, alle 2 di notte in realtà, si apre la finestra di lancio dalle 2 alle 4 del mattino per il Falcon 9 col suo payload Zoom, cioè questo satellite di cui abbiamo già parlato in un'altra occasione, di cui non si sa di fatto che satellite sia. Il lancio è previsto dal pad 39A del Kennedy Space Center, e probabilmente vedremo poco di questo satellite, se non il rientro del primo stadio, se è previsto, anzi sì, è previsto sulla landing zone 1. Esatto, abbiamo detto che proprio perché il primo stadio fa un rientro completo al Kennedy Space Center, si può intuire la stazza del satellite stesso, e quindi almeno qualche piccola informazione sul satellite ce l'abbiamo, nonostante sia completamente classificato.
Io avrei una domanda, però parlavamo di satelliti e ho visto che nella notizia che ha caricato Veronica, perché è lei che si cura di questo calendario, riguardo il lancio della Cygnus 8, dice che c'è a bordo il primo satellite della comunità di Asgardia.
Sì, cioè, allora, Asgardia è una comunità nuova, creata in questi anni, conosciuta meglio come Regno Spaziale di Asgardia. Ed è questo progetto in cui queste persone vogliono creare una specie di nazione, e cito dal loro sito, una nazione basata nello spazio, con lo scopo di unire la futura umanità rendendola transetnica, transnazionale, transreligiosa, etica e pacifica, basandosi sull'uguaglianza e la dignità di ogni essere umano.
Ok.
Ma l'impero è stato informato.
Puoi seguirli su YouTube, ogni tanto fanno delle riunioni per firmare il, come si dice, il direttivo, sì, se vuoi essere fanno? Cittadino di questo regno spaziale, sì, puoi seguirli.
insomma, devono avere comunque raccolto una discreta somma per riuscire a mandare in orbita un oggetto. Di sicuro una delle attività meno economiche che si possano fare. In bocca al lupo, insomma, per questa iniziativa.
Sì, convinti, sono convinti. C'è parecchia gente che ha già partecipato, anche gente di un certo livello, cioè con... Sì, con delle posizioni all'interno di aziende conosciute, insomma. E vediamo come.
Titolo dell'episodio.
Sì, un'attività, è un'iniziativa curiosa, interessante da seguire, perché non è soltanto un esperimento tecnologico, ma è anche un esperimento sociologico che ha questa componente per il momento tecnologica del satellite, ma poi è una delle prime iniziative di questo gruppo, vedremo che cosa realizzeranno in futuro. Grazie per questi eventi, allora possiamo iniziare il rientro nell'atmosfera per concludere questa missione, salutando e ringraziando anche i membri dell'equipaggio di questa missione, cioè gli amici che mi hanno assistito per questa puntata di Astronauticast. Comincio quindi a salutare Veronica Rimondini.
Ciao a tutti da Veronica da Verona e buon proseguimento di settimana.
Grazie anche a Riccardo Rossi.
Grazie per averci seguito e ci sentiamo prossimamente, la prossima settimana. Prossimamente la prossima settimana, fa schifo questa cosa che ho detto, come tante altre nella puntata.
Ma si chiama cacofonia.
E ringrazio anche il podcast controller che è stato ai comandi di questa puntata, Marco Zambianchi.
Sono io che ringrazio voi per questa ora passata insieme a raccontarci di tutte queste cose spaziali. Spero sia stata piacevole per chi ci ha seguito e ascoltato, come lo è stata per me ai controlli e ai potenziometri di 11x07. Un saluto da Marco Zambianchi.
E fino alla prossima puntata vi ricordo che potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it. Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, e fino alla prossima puntata ad Astra.